SBS Italian.
Come annunciato, noi questa mattina partiamo con il nostro programma dal Medio Oriente e dalle dichiarazioni del primo ministro australiano delle scorse ore riguardo alla possibilità di seguire i passi del governo americano di Trump, trasferendo l'ambasciata australiana in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Una mossa, ha detto Scott Morrison, del tutto sensata.
What we are simply doing is being open to that suggestion as a potential way forward. And I'm not going to close my mind off to things that can actually be done better and differently to aid the great cause of Australian foreign policy. And that's all we have said today. We're open to that discussion and I look forward to pursuing that with people and colleagues and leaders around the world.
Queste le dichiarazioni del primo ministro Scott Morrison. La decisione di Trump, annunciata alla fine dello scorso anno, di trasferire l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, aveva già suscitato indignazione e proteste nel mondo arabo, visto che la maggior parte dei paesi non riconosce Gerusalemme come capitale israeliana. La città di Gerusalemme è santa non solo per gli ebrei ma anche per i musulmani e per i cristiani ed è infatti un punto chiave nelle dispute territoriali israelo-palestinesi.
Le critiche dell'opposizione non sono tardate ad arrivare. La portavoce agli affari esteri Penny Wong ha accusato Morrison di una mossa disperata nel tentativo di raccogliere più voti possibili a Wentworth, un seggio con un altro numero di elettori ebrei. Allora ascoltiamo le parole di Penny Wong.
And does anyone actually believe he'll carry this through? He's just posturing ahead of a by-election that he is desperate to win in order to hold on to a slim majority. Let's be clear. The moves that Scott Morrison is floating today is a position that was not held by Alexander Downer, was not held by Julie Bishop, was not held by Malcolm Turnbull, and guess what? Wasn't held by Scott Morrison just a couple of months ago. But this is a bloke who's prepared to do and say anything to try and hold on to his parliamentary majority.
Insomma, critiche al vetriolo si potrebbero definite quelle di Penny Wong, ma quali sono i paesi che effettivamente hanno seguito le orme di Trump spostando le loro sedi diplomatiche da Tel Aviv a Gerusalemme e quali potrebbero essere gli impatti dell'annuncio di Morrison a livello di politica internazionale? Lo abbiamo chiesto a Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme.
Quello che possiamo dire è che la mossa di Donald Trump dello scorso 6 dicembre di trasferire l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, quindi di riconoscere la città come la capitale di Israele, è stata una mossa che inizialmente ha raccolto un certo consenso, oltre naturalmente a suscitare delle reazioni molto forti nel mondo arabo e naturalmente da parte palestinese. Sappiamo che i palestinesi rivendicano la zona araba della città, la zona est orientale che è stata occupata da Israele nel 1967 e che vorrebbero proclamare capitale del loro possibile futuro Stato indipendente. Sta di fatto che comunque dopo un iniziale interesse manifestato da alcuni paesi, soprattutto centroamericani, interessati a trasferire quindi a seguire le orme degli Stati Uniti, in realtà questa cosa si è un po' fermata ed abbiamo avuto anche un caso molto particolare, quello del Paraguay, che ha inizialmente approvato la scelta di Trump e quindi ha trasferito la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme per poi prendere una decisione clamorosa poco più di un mese fa, annunciando che invece avrebbe riportato a Tel Aviv la sua ambasciata. Quindi, e questo naturalmente ha suscitato grandi reazioni contrarie da parte di Israele, che ha minacciato addirittura la rottura delle relazioni diplomatiche con il Paraguay. Questo che significa che la mossa di Trump ha raccolto dei consensi limitati e che invece gran parte della comunità internazionale resta ancorata alla risoluzione 181 delle Nazioni Unite, che riconosce uno status internazionale a Gerusalemme e quindi non riconosce la sovranità dello Stato ebraico sulla città santa, nonostante appunto Israele controlli tutta la città ormai dal 1967, quindi ha un controllo pieno sulla città. Ecco perché la mossa di Scott Morrison ha creato una certa sorpresa, perché è arrivato un po' a freddo, però certo è che dopo un periodo di tempo in cui non, oramai non si parlava più tanto di questi paesi che vorrebbero seguire le orme degli Stati Uniti, appunto è arrivata questa decisione del primo ministro australiano, una decisione che naturalmente è stata accolta con disappunto da parte palestinese, da parte araba, poi bisognerà vedere se questo avverrà realmente. Questa decisione rischia anche di mettere un po' in pericolo le relazioni con l'Indonesia, un partner economico importante per l'Australia, e sappiamo che l'Indonesia è uno dei più importanti paesi islamici e che naturalmente sostiene una soluzione negoziata anche per lo status di Gerusalemme.
E queste appunto le parole del giornalista Michele Il Giorgio, con il quale questa mattina, restando sempre in Medio Oriente, ci siamo anche occupati della scomparsa dell'editorialista del Washington Post, Jamal Khashoggi, un giornalista saudita dissidente molto noto a livello internazionale che da tempo attaccava il suo paese d'origine per violazione dei diritti umani. Khashoggi aveva scelto di autoesiliarsi negli Stati Uniti, dove era diventato editorialista del Washington Post, e questo spiega anche perché il grande interesse da parte degli Stati Uniti riguardo a questa vicenda.
E intanto, secondo fonti della CNN, l'Arabia Saudita si sta preparando a diffondere un report in cui ammetterebbe la morte di Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul in Turchia, e che attribuisce ad un interrogatorio andato male. Ma che cosa sappiamo e che cosa invece resta ancora un mistero a proposito della morte del giornalista, lo abbiamo chiesto ancora a Michele Giorgio da Gerusalemme.
Le cose che noi sappiamo sono essenzialmente due. Se diamo credito alle indagini delle autorità turche, sappiamo che esistono, esisterebbero delle prove che confermano che Jamal Khashoggi non è mai uscito vivo dal consolato saudita di Istanbul, e che non solo è stato ucciso lì al termine di un interrogatorio andato storto, ma è stato addirittura fatto a pezzi del suo cadavere e poi sparito. I turchi confermano a questa versione, l'hanno fatto anche nelle ultime ore. L'altra cosa che sappiamo è che il mondo sembra aver preso finalmente coscienza del fatto che l'Arabia Saudita, che è un solido alleato dell'Occidente e che svolge anche delle politiche per calmierare i prezzi del greggio, è anche un paese dove avvengono delle violazioni dei diritti umani gravissime, di cui però si parla pochissimo, proprio perché l'Arabia Saudita è un paese alleato dell'Occidente e degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno dovuto prendere atto di questa situazione, anche se in realtà la conoscevano già, e soprattutto si è capito che l'erede al trono saudita, che di fatto è già alla guida del paese, Mohammed bin Salman, è un giovane arrogante che prende delle decisioni molto gravi, come avviare una guerra nello Yemen, e forse bisogna cominciare a considerarlo per quello che è in tutto e per tutto, e non solo come un innovatore, un riformatore, così come è stato fatto passare un po' troppo superficialmente dalla stampa internazionale. E questa vicenda è davvero esplosiva, perché mette gli Stati Uniti di fronte ad un interrogativo: che cosa fare nei confronti dell'Arabia Saudita, di questo strettissimo alleato da un punto di vista militare, strategico ed economico. E abbiamo visto che Donald Trump balbetta, perché un giorno chiede un'indagine molto accurata ed un altro dice che in realtà si è reso conto, dopo un colloquio con il re dell'Arabia Saudita, Salman, che in realtà Riyadh non c'entrerebbe nulla con questa morte, che forse il giornalista è stato ucciso da criminali comuni. È davvero un'affermazione che ha dell'incredibile, anche perché esponenti americani del congresso eccetera sanno benissimo e lo dicono che l'Arabia Saudita è coinvolta e come. Però io temo che tutta questa vicenda in realtà poi si risolverà all'interno delle camere segrete della diplomazia internazionale, e gli Stati Uniti certo non potranno usare il pugno duro nei confronti di Riyadh, per il semplice motivo che i sauditi comprano talmente tante armi dagli Stati Uniti per decine e decine di miliardi di dollari.
Anche questo è rimasto molto chiaro, Michele, a proposito proprio di questo specifico fatto che tu stai citando, appunto la stretta relazione degli Stati Uniti con l'Arabia Saudita dal punto di vista commerciale. Trump non ha mai detto in nessun momento che avrebbe appunto ritirato, no, questi patti commerciali da miliardi tra Arabia Saudita e Stati Uniti.
Proprio per questo motivo non si riesce a capire in quale modo gli Stati Uniti potrebbero punire l'Arabia Saudita, che tra l'altro proprio sulla base di ciò che dicevamo, ha messo in chiaro che nel caso fosse costretta ad affrontare delle sanzioni, delle punizioni, la sua reazione sarebbe durissima, e ha messo sulla bilancia proprio il peso della sua forza economica e della sua grande capacità finanziaria, per cui credo che questi avvertimenti abbiano già indotto vari governi a fare marcia indietro. La stessa Turchia, che è un paese che ha rapporti difficili, di rivalità accesa con l'Arabia Saudita nella regione, nonostante stia svolgendo queste indagini, sembra aver adottato comunque una linea più cauta, almeno nell'atteggiamento del presidente Erdogan, che anche lui, diciamolo, non è certo un difensore dei diritti umani, per cui il timore che questo gran clamore suscitato dalla vicenda, il fatto che comunque si sono scoperte delle verità che per la verità erano già evidenti rispetto a ciò che accade e ciò che fa l'Arabia Saudita, in realtà poi in concreto sfoceranno in molto poco.
Ecco, appunto, Michele, citavamo il fatto che l'Arabia Saudita sta preparando la diffusione di un report in cui appunto dovrebbe spiegare la morte di Jamal Khashoggi. Che cosa ci possiamo aspettare di leggere o di appunto apprendere da questo report che già non sappiamo?
Se quanto afferma la CNN e dice anche il New York Times, l'Arabia Saudita si prepara ad ammettere che il giornalista è morto durante un interrogatorio e andato storto, quello che possiamo aspettarci, ahimè, è un clamoroso scaricabarile. È chiaro che i vertici sauditi, a cominciare proprio dall'erede al trono Mohammed bin Salman, cercheranno di dimostrare di essere completamente estranei a quello che è accaduto e quindi addosseranno tutte le responsabilità di ciò che è avvenuto nel consolato su quegli agenti segreti, funzionari del Ministero dell'Interno e via dicendo sauditi, che guarda caso sono arrivati dal loro paese in Turchia nel giorno esatto in cui è scomparso Khashoggi e poi sono ritornati esattamente in quel giorno a casa. Quindi quello che è probabile che avverrà è che potrebbe esserci una punizione tra virgolette esemplare nei confronti di queste persone che non hanno fatto altro che rispettare ed eseguire degli ordini che sono arrivati dall'alto, e potrebbe essere la soluzione che forse sta bene anche agli Stati Uniti ed una parte dei paesi occidentali, che in questo momento invece affermano di volere un'indagine seria e accurata che porti alla verità sulla sorte del povero giornalista Jamal Khashoggi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.